insomma, dal punto di vista economico risulta essere, almeno per quanto riguarda il discorso esclusivamente politico economico, un terreno obbligato, cioè non bloccare i siti di produzione, non bloccare i siti di consumo, eccetera. Cioè, un articolo dell'AGI che non trovo più, però, ma che c'era da queste parti, parlava di dei cali, innanzitutto vabbè, ovviamente turistici, che si sono registrati, che sono, hanno dimezzato praticamente l'ingresso e quindi il conseguente consumo in Italia. E ovviamente poi c'è tutta la questione di sociale, socio-economica, insomma, delle aziende che si trovano a dover essere bloccate, cioè delle aziende o del, ma cioè a partire, diciamo, dalle aziende, ma a finire con il lavoratore qualsiasi che si trova ad essere senza stipendio, verosimilmente in questo lockdown, bloccato in casa, e non si capisce, diciamo, da dove verranno poi i soldi per risarcire o per comunque permettere un reintegro sociale di queste persone, socio-lavorativo. Si parla di una perdita di posti di lavoro abnorme, quindi cioè io sono abbastanza d'accordo con te nel dire che, diciamo, il precedente non è cercato, cioè questo, il precedente dell'archivio, insomma, non è una volontà, se vogliamo mettere così, però è un dato di fatto che il precedente si crea e che comunque rispetto a questo precedente sicuramente avremo delle ripercussioni, insomma.
Sì, qui c'è secondo me un doppio discorso da fare, che è legato da una parte alla questione dell'ecologia in senso ampio e dell'ambiente, cioè se lo si osserva non come di nuovo qualcosa di non politico ma di profondamente politico, cioè della divisione delle risorse, no? E di come queste risorse, quindi anche della produzione di ricchezza, siano in mano ad alcune persone, a poche persone, a pochissime persone, allora in questo particolare segmento di ragionamento si può andare a fare delle, come posso dire, delle riflessioni sul perché alcune attività vengono garantite e altre no. Ovviamente c'è di nuovo un interesse che non ricade su tutta la collettività come viene narrato, raccontato, ma ricade su degli interessi e serve per degli interessi di parte specifici. Cirio diceva le attività devono riprendere perché non si può bloccare il Piemonte. Ecco, dietro questo tipo di ragionamento c'è chiaramente un interesse, lui lo esplicita in maniera netta, no? Di dire, il comparto economico deve essere garantito come quello finanziario, come altri. Legata a questa parte, che è una parte macro, no? Può essere letto in termini di classe, c'è una parte micro, individuale, sul soggetto, che è il soggetto che ovviamente scompare, non è visibile. Mi chiedo, per esempio, no, come le persone che hanno reagito in termini anche di fobia, di paura, siano a tutti gli effetti degli individui, delle persone che sono all'interno di questo meccanismo. All'interno di questo meccanismo non voglio dire che siano complici, ma vuol dire che bisognerebbe porsi anche un ragionamento su come la fobia sia lo strumento per non riprendere il campo della politica, e quindi non derubricare tutto al fatto di dire questi hanno fobia. No, il ragionamento va, come posso dire, portato più in profondità e forse sviluppato in maniera più ampia.
Sicuramente sì, c'è anche come segnali tu sempre nell'articolo, questa funzione della fobia di disinnescamento, disinnescamento della rabbia, per cui insomma questa spinta dal basso in qualche modo viene tarpata sul nascere, ed effettivamente anche i Wu Ming nel loro articolo, ma anche se ci, insomma, come riflessione, se noi camminiamo per strada percepiamo comunque un mondo tendenzialmente immutato, cioè nel senso che al di là della chiusura dei luoghi pubblici, la frequentazione delle strade non è ridotta da Sasha, cioè continua ad esserci la stessa Gena, per dire. Quindi qual è il discorso? Questa fobia in qualche modo è sicuramente un'enfatizzazione mediatica. Un'enfatizzazione mediatica che poi ti porta, diciamo, a questa forma di tarpamento della razza, cioè di autoreclusione dei soggetti stessi, che quindi si, insomma, vivono questa contraddizione in termini.
Ma tra l'altro siamo ormai ampiamente oltre il tempo che ci eravamo dati per questa diretta, però siccome arrivano altri input ci terrei appunto a segnalarli anche per coinvolgere appunto chi ci ascolta. Una socia dell'informazione di Blackout ci segnala questo comunicato del laboratorio Morion occupato, che è piuttosto interessante e riprende alcune delle tematiche che abbiamo trattato, e magari potremo passare all'ultima questione, cioè proprio quella della comunicazione, quindi di come si può raggiungere comunque una consapevolezza rispetto a una tematica all'interno di questa cacofonia, come dire, mediatico-politica, in cui si va per campanili e per, come dire, agende di interessi distinte in cui non si è più in grado di navigare. Il Morion scrive: le ordinanze messe in atto nella nostra regione non solo hanno poco a che vedere con la limitazione del contagio, ma sembrano assumere i contorni di un grande esperimento sociale. Tutto ciò che cultura, svago e aggregazione è stato messo al bando. Scuole, università, musei, eventi culturali e quant'altro sono stati chiusi o vietati con il fine formale di evitare la trasmissione del virus. C'è però un dato di fatto che il nostro sguardo critico non può eludere. Il sistema produttivo e quello di consumo non sono stati in alcun modo intaccati. Le lavoratrici e i lavoratori ogni giorno continuano a entrare nelle fabbriche, nei magazzini della logistica, nei supermercati e nei centri commerciali. Continuano a entrare in contatto con centinaia, se non migliaia di persone. Dove dunque la differenza? Nel sacrificabile. L'aggregazione e la cultura sono sicuramente sacrificabili per coloro che pretendono di governare con forza e autorità sotto l'egida del capitalismo neoliberista. Anzi, volendo osare, l'eliminazione della socialità e della libertà, la cancellazione della dimensione collettiva sono elementi che fanno piacere a questo nuovo fronte di unità nazionale. Elemento ulteriore, a conferma di ciò, è la limitazione del diritto di sciopero imposta alle lavoratrici e ai lavoratori. Si punta all'isolamento, alla frammentazione. Le persone incollate davanti a TG, talk show, social e testate web sono portate a uno stato di psicosi generale e generalizzata dalla narrazione dominante. Quest'ultima spinge i singoli a percepire l'arginamento dell'emergenza attraverso l'individualizzazione della responsabilità, fenomeno che comporta inoltre meccanismi di segregazione volontaria di cui si parlava poco prima. Ecco, forse appunto la domanda che vorremmo rivolgere a entrambi gli interlocutori in questo articolo a firma di Pietro Saitta, proprio sulla comunicazione del rischio, viene sollevato, come dire, un punto abbastanza evidente e abbastanza centrale, cioè che in tutta questa vicenda si vede il fallimento totale di una comunicazione del rischio. Cito un passaggio: l'emergenza diventa il terreno di un assalto condotto da attori muniti di differenti agende in differenti territori. Per restare al caso italiano, Meloni può affermare in un'intervista che Conte non deve illudersi e questa emergenza non salverà il suo governo. In quel dialogo con una giornalista, la politica considera ancora il virus un'emergenza, ma anche una partita all'interno di quel campionato più vasto che è la politica quotidiana, quella che include le politiche per la scuola come gli incentivi alle imprese. In un quadro di emergenze virtuali elette a lessico e grammatica della politica contemporanea, anche un'emergenza globale finisce col pesare alla stessa maniera di qualunque altra questione e non merita una sospensione dei normali repertori di azione e di parola. Com'è possibile navigare appunto per una persona che voglia formarsi, come dire, un posizionamento politico appunto sulla vicenda all'interno di questa, ripeto, cacofonia che è mobilitata da di fatto interessi e agende diverse tra loro e che sembrano però sovrastare e impedire appunto una politicizzazione anche dal basso della questione.
Sì, mentre leggevi il pezzo di Saitta mi veniva in mente che mentre Meloni, Conte e comunque tutto l'arco politico anche a sinistra hanno preso il coronavirus come campo politico, cioè nel senso che qui è chiaro, evidente da parte di Meloni una presa di posizione su come il virus non salverà il governo e quindi sposta il piano dal virus a il dibattito o comunque all'ingerenza del suo partito rispetto al governo, mentre questo succede ai livelli, diciamo, di gestione della crisi, ai livelli di chi subisce l'emergenza, questo non avviene, cioè, e quindi è derubricato a qualcosa di prettamente individuale, e sembra quasi che la comunicazione, più che unire, segmenti la società e la parcellizzi, la costruisca singole parti, no, che poi stanno insieme, perché stanno insieme unite dalla paura, dalla fobia, da una serie di sentimenti più che di appartenenze identitarie, rispetto a invece un contesto che è quello politico sul quale dovrebbe porsi, cioè spostare il politico al livello basso della società, e basso intendo le classi basse, è proprio questo, si intende proprio questo, recuperare quello spazio politico anche per la questione di discussione di termini che a primo sguardo non sembrerebbero politiche. Aggiungo poi ancora una cosa, che forse proprio questa comunicazione è una comunicazione che è fatta da più parti, tu dicevi una cacofonia, concordo completamente, ha proprio l'intento di spostare il piano della discussione su qualcosa che, oltre a essere individuale, è assolutamente non gestibile da una collettività, e quindi qualcuno deve gestirla per quella collettività. Quindi c'è all'interno di questo tipo di ragionamento, che è caotico perché ognuno prende una posizione, ognuno dice la sua, ognuno in termini di opinionisti ma anche di voci politiche trasforma questo campo nel politico, senza però prendersi la responsabilità del politico. Ecco, se succede questo, dall'altra parte c'è un inondare l'etere di un'idea di rappresentanza e di delega rispetto a queste questioni. Sia chiaro, non che tutti possano fare gli infettivologi o possano essere trattare questioni di virus, però spostare il piano sul politico vuole anche dire, dateci delle risposte che siano politiche. Com'è possibile che per una questione del genere si debbano allestire dei campi davanti agli ospedali? Com'è possibile che ci siano delle misure di questo genere che sono assolutamente, come posso dire, costruite in maniera estemporanea, no? Una risposta d'emergenza che appunto non è strutturata, quasi come se non ci fossero le risorse per... Le risorse ci sono, il problema è appunto che la capacità di incidere del basso della società rispetto ai vertici sembra essere proprio annullata dallo sviluppo di questo virus.
Arrivano due messaggi. Uno è un cisti, cioè c'è un posto di blocco della polizia in corso Vercelli qui, andando verso il centro appena dopo il ponte della Dora. E l'altro invece dice: in parte è già da un bel po' che siamo in questo stato di cose. In effetti è da giorni che penso, se è emergenza, allora chi lavora come viene tutelato? È da tempo che loro vogliono spegnere qualsiasi forma di aggregazione di difesa dei propri diritti. Certo che la politica fa di tutto perché tutti stiano muti e chinino ancora di più la testa. Questo è il messaggio che...
Sembra proprio che la politica faccia di tutto meno che fare politica, nel senso che è una contraddizione, ma è la realtà dei fatti, cioè politica vuol dire prendersi carico di una società attraverso anche delle responsabilità che vengono poi discusse in pubblico, qualsiasi sia la tipologia di sistema che si sceglie. E invece qui sembra veramente usare il pubblico per interessi privati o interessi di parte, senza però poi avere rispetto né per l'individuo né per la collettività, e alla fine facendo ricadere su il singolo e la collettività tutti i pesi economici, politici e sociali di quelle che sono le varie situazioni. Non solamente lo sviluppo di un virus, come dicevo, rivela certe questioni, certe contraddizioni, ma può essere benissimo qualsiasi altro tipo di emergenza.
e vedremo se a fronte di questa non politicizzazione dell'epidemia coronavirus ci sarà una poi politicizzazione invece degli effetti economici, appunto, di cui a cui si faceva riferimento, che comunque potranno vivere nel futuro anche abbastanza breve, perché appunto qualche anno fa il sociologo Strick, il tedesco, aveva scritto un libro sulla crisi del capitalismo che si intitolava Buying Time, guadagnare tempo, e la sua tesi era che i successi dell'economia di questi anni si basavano su una stretta integrazione produttiva e finanziaria, ma che proprio questo rendeva il sistema globale particolarmente vulnerabile a uno shock esterno. E rispetto a questo lo shock adesso è arrivato e si chiama Covid-19, e gli effetti da un punto di vista di, come dire, recessione economica in Italia e nel resto del globo saranno evidenti, e vedremo se appunto su questo terreno si creerà una politicizzazione appunto dal basso assolutamente necessaria.
Sì, anche perché anche in questo caso gli effetti verranno sì trasmessi, ma soprattutto trasmessi al basso.
Esatto.
E verranno distribuiti a chi, la malnutrizione di Leopoldo lo insegna, non ha i mezzi per resistere. Tanto è vero che ci saranno già le piccole aziende del turismo o dell'intrattenimento sono già alla canna del gas, ma leggevo anche che stanno cercando, sul Sole 24 Ore anche questo, che stanno cercando di operare una sorta di legge o decreto che tuteli i dipendenti della pubblica amministrazione che sono costretti a rimanere a casa perché le scuole ad esempio sono chiuse, e quindi bisognerà trovare il modo di trovare i fondi per il loro salario.
Va bene, forse era arrivato ancora un ultimo messaggino che vogliamo leggere in diretta.
Vi ricordate i campi tende all'Aquila dopo il terremoto? Niente puntelli alle case, ma militarizzazione del territorio. Sì, in effetti è più o meno la stessa risposta, esatto.
E su questo noi ringraziamo moltissimo Gabriele Proglio per essere venuto qui in studio con noi, e speriamo appunto di avere occasione di riaverti, e quindi grazie mille di essere qui.
Grazie a te, a tutti e a tutte.